Bene, nel nostro elenco delle opere di misericordia spirituale siamo arrivati alla terza opera di misericordia che dice ammonire i peccatori. L'espressione un po' non molto usuale. Allora, ammonire i peccatori. Giustamente, richiamo il perché del nostro riflettere, sempre rifacendomi le parole del Papa, come le ha scritte nella bolla di indizione, per risvegliare la nostra coscienza, quindi ciascuno si senta coinvolto, perché poter riflettere sulle opere dà una scossa. La nostra coscienza che spesso è assopita davanti al dramma delle povertà, di tante povertà. E poi per entrare di più nel cuore del Vangelo, perché la misericordia è il cuore, il nucleo del Vangelo stesso. Allora, come al solito ricordiamo che le opere spirituali, le opere di misericordia spirituali mantengono questa reciprocità, quindi noi ci dobbiamo sentire questa sera sia l'ammonitore che il peccatore. Quindi i riferimenti saranno per tutte e due le condizioni in cui noi ci troviamo. È molto facile essere nell'uno e nell'altro. Allora, vediamo questi spunti per meditare, per riflettere. E comincio, come al solito, da una precisazione sui termini che usiamo. Questo per non creare fraintendimenti e per avere già delle indicazioni su cui riflettere. Per esempio, se vediamo il termine peccatore, quindi colui che svolge, che pratica il peccato, oppure prendiamo direttamente il verbo peccare, cosa possiamo osservare? Che in greco è amartia il peccato, amartanein è il verbo. In ebraico è chata. O katà, a seconda di come lo si vuole leggere traducendo le lettere ebraiche nel nostro alfabeto, che significa, in ogni caso, mancare. Mancare. Specifichiamo nel senso di fallire un bersaglio, o non raggiungere un obiettivo, un punto esatto. Si può intendere anche come sbagliare strada. Quindi, il peccatore è colui che si trova nell'errore della sua vita e sta appunto mancando il bersaglio. Cioè il bersaglio, il centro del bersaglio è il massimo punteggio, quindi quando uno vuole realizzare la sua vita, più si sposta dal centro, più uno sta realizzando la sua vita, la sta mancando, fino a quando va fuori proprio dal minimo punteggio. Quindi la freccia va fuori completamente. Però possiamo anche dire che sta sbagliando strada. E in effetti si usava a dire che una persona ha smarrito la strada, anche nelle prediche, a coloro che hanno smarrito la strada. Si aggiunge, e ho aggiunto qui, perché ha dimenticato, cioè ha perso i punti di riferimento. Ho aggiunto proprio questo verbo perché, se andiamo a vedere la precisazione sul termine ammonire, il verbo, ci ritroviamo che deriva dal verbo, dal latino, admonere, composto dal prefisso ad, unito a monere, che significa avvisare, ricordare, il famoso monito, è un avviso. Ma serve per ricordare. Allora, abbiamo un primo significato, questo tratto dal vocabolario d'italiano, che è consigliare, esortare autorevolmente una persona, avvisare, far ricordare ciò che si è dimenticato. Quindi riportare alla realtà chi se n'è allontanato, ecco, il famoso bersaglio, riportarlo più verso il centro. Questo è il primo significato. E ci collega direttamente al significato che troviamo biblico attraverso sia il verbo greco del Nuovo Testamento sia il verbo ebraico dell'Antico. Però abbiamo anche un secondo significato, che è quello di rimproverare per un fallo commesso, incorreggere. E ora, a tutti noi maschietti verrà in mente con ammonire sicuramente il fatidico cartellino giallo, con il gesto dell'arbitro. Solo che questa ammonizione calcistica è già una sanzione disciplinare, non è un avviso, perché questa persona ha già una penalità. Se somma un'altra di queste penalità, va fuori. Quindi c'è già questo, non è solo un avvisare, si sta dando già una punizione. Quindi noi purtroppo questo secondo significato molte volte l'abbiamo fatto passare sopra il primo. Per cui il rimprovero è già una punizione. Quindi ammonire i peccatori significa allora già punirli. Ora, quando parliamo di peccatori, non parliamo di persone che la pensano diversamente da me, ma chi ha fatto un errore, cioè quindi ci sono dei riferimenti, che conosciamo un po' tutti se devono essere condivisi, e sappiamo che quella persona se ne allontanava. Su questo. Poi, questo ammonire nel Nuovo Testamento, ah no, devo prima dire un'altra cosa, scusate, ho saltato una diapositiva. Allora, quest'opera di misericordia spirituale non è allora l'invito a farsi censori, critici del prossimo, mettersi nel ruolo del maestro o di superiore, e io aggiungo quello di arbitro calcistico, è piuttosto l'invito a farsi carico del peccato del fratello, cercare di aiutarlo a uscirne, a correggersi. Quindi è mettersi in una posizione, diciamo, più egualitaria, comprendendo. Questo ammonire è ciò che nel Testamento e nella tradizione cristiana si è chiamato la correzione fraterna. E sappiamo che questo è qualcosa che è difficile da praticare. Ma anche qui, iniziamo a vedere però anche qui dei termini. Per esempio, correggere, no? Correzione fraterna. Vediamo il verbo. Il verbo in greco è nousetein, nousetein, dove c'è la parola nous, mente, allora indica il porre la mente su un altro, significa mettere attenzione, aiutarlo a scoprire i suoi sbagli per evitarli. Quindi è una attenzione amorosa, abbiamo detto che è correzione fraterna, no? Quindi è un'attenzione amorosa, un vegliare sull'altro per correggere i suoi eventuali errori. Però correggere, abbiamo il verbo più vicino a noi, quello latino, è corrigere, che indica dirigere insieme, cum regere. Denota questo carattere condiviso. C'è una dimensione relazionale nella correzione, in cui uno aiuta l'altro a dirigere la propria vita, in modo che sia maggiormente conforme a una sana umanità. Ma ancora di più, questa attenzione reciproca ha come scopo il mutuo spronarsi a un amore effettivo e sempre maggiore, come la luce dell'alba che aumenta lo splendore fino al meridiano. Questa è una citazione dai Proverbi 4:18. Quindi c'è un riflettersi, una luce che diventa sempre maggiore, quindi uno spronarsi insieme, non un abbattersi. Ora vediamo come questo ammonire e correggere è innanzitutto un'opera di Dio. Poi di conseguenza è opera anche nostra, dei discepoli del Signore. Allora dovremmo vedere dei presupposti, delle basi su questo. Che significato ha questa correzione fraterna? Perché? Innanzitutto come opera di Dio, perché Dio vuole la salvezza di tutti. Allora Dio non vuole fare steccati. Il Papa oggi, se avete sentito la grande polemica, no? Con chi vuole costruire mura, muri e reticolati. Allora, Dio non vuole dividere, vuole unire tutti sotto la salvezza, vuole salvare tutti. Allora vi ho riportato una citazione abbastanza famosa, questa dalla prima lettera di Timoteo, capitolo 2, versetti 3 e 4. Dio nostro Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità, che tutti centrino il bersaglio, la realizzazione della propria vita, tutti. Ancora, un altro presupposto a questo discorso è che il nostro Dio è sbilanciato per il bene, è giudice giusto, ma è sbilanciato per il bene. Per cui la lettura di oggi, forse che io ho piacere della morte del malvagio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta viva? Il Signore non gode del male, vuole contrastarlo perché lui è sbilanciato per il bene. E allora desidera in tutti i modi che la persona desista, che ritrovi la via del bene. Ma ancora un altro presupposto. Dio ci corregge non solo perché è sbilanciato, perché è amore, perché in questo suo modo di fare vuole esprimere amore. Dio ci ama. Allora prendendo la lettera di Giobbe, felice l'uomo che è corretto da Dio. Perciò tu non sdegnare la correzione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga e la fascia, ferisce e la sua mano risana. C'è questa attenzione nella cura. Ancora, questo amore ci rivela il volto di Dio come Padre. Allora, stia prendendo la lettera agli Ebrei, capitolo 12, versetti 5-7, che richiama il libro dei Proverbi al capitolo 3, versetti 11-12, c'è questa citazione famosa: figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore, non ti perdere in animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. E per la vostra correzione che voi soffrite, Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Quindi, la correzione come espressione di un'attenzione amorosa di padre, da parte di Dio. E ancora, questo ammonire e correggere, se vedete in alto è cambiato il titolo, non è più solo opera di Dio, è quest'opera che Dio passa all'uomo, cioè incarica l'uomo di poter fare questa opera che inizialmente fa lui. Allora vuole che venga trasmessa attraverso noi stessi. Perché? Perché dobbiamo farci noi responsabili dei nostri fratelli. Famoso episodio di Caino e Abele. Naturalmente qui nell'episodio è espresso in maniera negativa. Quando il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E possiamo intendere che questo non è solo il riferimento carnale, perché erano fratelli, ma è la domanda riferita a ciascuno di noi. Ciascuno di noi è fratello. Dov'è il tuo fratello? Ed egli rispose: non lo so, sono forse io il custode di mio fratello? Quando invece la risposta doveva essere affermativa. Siamo tutti custodi dei nostri fratelli. Il Signore ci fa responsabili dei nostri fratelli e sorelle. E ancora, nel libro dei profeti, del profeta Ezechiele, capitolo 33, versetti 7 e 9, ritorna questa idea, che noi siamo responsabili dei nostri fratelli. E allora, parlando al profeta, e tutti quanti possiamo avere questo, perché nel battesimo noi siamo stati unti come profeti, o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai. Tenete conto che questa non è una condanna, eh? Nel senso che questo è l'avviso di ciò che gli accadrà. Perché il peccato conduce alla morte. E il Signore sta vedendo dove sta finendo la sua strada. Allora, se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converte ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Quindi se tu avrai dimostrato questa sollecitudine per il fratello, non significa che noi ci prendiamo la responsabilità dei peccati degli altri, perché in quel caso se la persona non ascolta il peccato è suo, però noi ci abbiamo messo la nostra responsabilità nell'avvisarlo, è lì che si dimostra la nostra custodia. Ancora, questa opera trasferita a noi, come opera di Dio trasferita a noi, è quella ribadita da Gesù quando dà le indicazioni per la vita di comunità. Il capitolo 18 del Vangelo di Matteo sono tutta una serie di indicazioni per come vivere insieme da fratelli e da discepoli. E qui c'è la famosa indicazione, appunto, di come si svolge la correzione fraterna. Se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo, fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Allora, noi perché dobbiamo prenderci cura dei nostri fratelli? Perché egli si libera dal peccato, ritrova la bellezza della sua vita. Questo significa volergli veramente bene. Quindi ammonire i nostri fratelli, correggerli, non è creare distanza, ma dovrebbe essere ravvicinarci, dimostrare il nostro bene per gli altri. Allora ho messo qui una citazione di Giacomo, dalla lettera di Giacomo. Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. E qui vi faccio notare una caratteristica delle opere di misericordia spirituale. Il beneficio che io voglio portare alla persona che ha bisogno, in questo caso toglierlo dal male, no? Allontanarlo, ha come effetto un riflesso sulla mia vita, così dice San Giacomo. Cioè, chi farà questo al tuo fratello coprirà una moltitudine di peccati nella tua vita. Quindi tutte le azioni di misericordia spirituale hanno come beneficio per chi le fa lo stesso beneficio che porti all'altro. Così come istruire, l'altra volta abbiamo visto, molte volte vieni istruendo. Consigliando puoi ricevere anche tu qualcosa che ti aiuta a sciogliere dei dubbi, e così via per tutte le altre opere di misericordia. Vediamo adesso quali possono essere le difficoltà e le obiezioni nel praticare quest'opera, nell'ammonire o correggere, come vogliamo dirlo. Innanzitutto c'è un'atmosfera, c'è un modo di vita che è improntato all'individualismo. Su questo tantissimo hanno scritto anche i pontefici, sia Giovanni Paolo II, sia Papa Ratzinger, sia il nostro pontefice. Purtroppo, questo essere concentrati ciascuno su di sé. Mi è piaciuta troppo questa vignetta. E come si può racchiudere in una frase? Importante è come mi comporto bene io e che mi salvo io. Esattamente il contrario che abbiamo visto prima come presupposto. Questo è il senso dell'individualismo. E ho preso un piccolo passaggio di un Angelus che ha fatto il Papa nel settembre del 2014, e dice: spesso nel nostro tempo prevale l'atteggiamento contrario, no? Alla correzione, cioè l'indifferenza, il disinteresse, che nascono dall'egoismo. Ed è bello che dice, mascherato da una parvenza di rispetto per la sfera privata. E molte volte si invoca questo. Cioè non puoi andare a dire una cosa a una persona perché stai invadendo. E tutto questo però è solo una maschera di quello che invece è. C'è un egoismo che porta a vivere da soli. E ciascuno deve essere metro di se stesso, misura di se stesso. Papa continua. Anche oggi risuona con forza la voce del Signore che chiama ognuno di noi a prendersi cura dell'altro. Anche oggi Dio ci chiede di essere custodi dei nostri fratelli, di instaurare relazioni caratterizzate da premura reciproca, da attenzione al bene dell'altro e a tutto il suo bene. Poi, un'altra obiezione, un'altra difficoltà a vivere questo, l'indifferenza. Anche questa foto mi è piaciuta troppo, cioè questo non guardare, no? Dentro di noi, quell'ombra è dentro di noi, che ci porta a non guardare gli altri. Non è affar mio come si comporta l'altro. Appunto, la frase di Caino, sono forse il custode del mio fratello. Però c'è anche un altro problema, che è il lassismo, che si può esprimere sia con questa specie di dubbio molto vago, no? Come faccio a dire se è un peccato? Come si fa a distinguere il bene dal male? Io rimango in questa zona di incertezza, che poi permette, perché essere lassista significa lasciare andare le cose, allora rimango in questa zona di incertezza per in fondo poi permettere le persone. Allora questo è il primo passo per scivolare poi nell'omertà, che è il contrario della correzione, dell'ammonire, il tacere, pensando che sia il bene. Ma dietro c'è questo, purtroppo, questo atteggiamento, essere molto lassisti. Poi, molte volte veniamo bloccati dalla paura, dalla reazione dell'altro. Se poi si offende e se si arrabbia, io sono molto incerto, e se sbaglio nel giudicare, a parlare, a dire le cose, questo ci blocca. Però anche in questo vuol dire che abbiamo paura anche ad amare, perché abbiamo detto che non è solo istruire, essere maestri sull'altro, è essere fratelli che vogliono bene all'altro, dimostrandolo con delle parole. Allora, questa paura è ingannevole, perché sembra legittima, però è quella che poi ci frega anche quando vogliamo semplicemente amare, perché quelle domande ce le possiamo fare anche in quel caso. Allora non ci muoveremo mai. Ancora di più, il tacere ci mette in una posizione che non è solo quella dell'omertà, ma addirittura può diventare complicità. E il Papa sottolinea che molte volte, rispetto a un male che è riconosciuto da altri, molta gente applaude. Chi lo fa se ne fa un vanto e viene presentato in questa maniera. Allora la frase che può racchiudere questa obiezione è: cosa c'è di male? Io non do fastidio a te, tu non dai fastidio a me. L'ultimo, il Papa attacca moltissimo questa obiezione, questa difficoltà, è il pettegolezzo. Perché è una maniera distorta di voler correggere le cose che vediamo sbagliate, non coinvolgendo la persona direttamente interessata, ma gli altri. Allora, ti ammonisco, ma prima ti ho manifestato, diciamo, a tutti gli altri. Ti ho già criticato, per cui ti ho già dipinto in una certa maniera. E poi lo vado a dire anche a te, perché magari ti è giunta voce. E uso questa maniera trasversale. Il Papa dice questo è un modo per ferire e uccidere le persone. Ora, dopo aver visto quali sono le difficoltà, vediamo invece quali sono i punti di forza dell'ammonire e del correggere. Quali sono i valori che ci aiuta a portare avanti. O come si diceva in latino, la virtus, quindi la forza che c'è in questa opera di misericordia. Innanzitutto, la correzione fraterna è segno di maturità. Lo possiamo dire anche in un'altra maniera, per chi è inesperto, cioè chi si sente principiante, sente che è un passaggio difficile. Come fai a poter dire a un altro e parlare di argomenti che fanno male? Allora ci deve essere una crescita prima, una maturità nella persona, ma anche nella relazione, cioè si deve crescere insieme. Allora, pensate San Paolo che scrive ai Romani e dice questo a quella comunità: fratelli miei, sono anch'io convinto, per quel che vi riguarda, che voi pure siete pieni di bontà, colmi di ogni conoscenza e capaci di correggervi l'un l'altro. Vuol dire che quella comunità sta crescendo, sta dimostrando dei segni di maturità nella fede e nella carità. Allora, questo è un punto di forza. Se riusciamo a farlo, questo indica che stiamo crescendo, che stiamo diventando maturi. Ma ancora, sì, lo ribadisco ancora una volta, la correzione fraterna ci fa essere custodi del fratello, ci fa rimanere in questa custodia. E ripetendo quello che ho detto già del Papa, che anche oggi ci chiede Dio di essere custodi dei nostri fratelli. Vado avanti. Poi, la correzione fraterna ci mantiene nella convinzione di fede che siamo un solo corpo e che ci salviamo insieme. Cioè, questa è una coscienza che noi dobbiamo tenere sempre in sottofondo. Ci salviamo insieme. E allora ho riportato un passaggio di Benedetto XVI dal messaggio di Quaresima del 2012 che vi consiglio di andare a rileggere. Perché è una paginetta, al massimo sono due pagine di un foglio a quattro, dove lui ha puntato l'attenzione appunto su questo, sulla correzione fraterna, cioè su un'attenzione agli altri che si esprime anche nella correzione fraterna. Io riporto qui un passaggio. I discepoli del Signore, uniti a Cristo mediante l'Eucaristia, vivono in una comunione che li lega gli uni agli altri come membra di un solo corpo. Ciò significa che l'altro mi appartiene, la sua vita, la sua salvezza riguardano la mia vita e la mia salvezza. Tocchiamo qui un elemento molto profondo della comunione. La nostra esistenza è correlata con quella degli altri, sia nel bene che nel male. Sia il peccato, sia le opere di amore, hanno anche una dimensione sociale. Riguardano gli altri, quando invece molte volte risolviamo anche il peccato dicendo è un fatto mio, e invece qualsiasi peccato, anche il più personale, ha sempre dei riflessi per gli altri, sempre. Tant'è vero che non per un effetto di somma, ma tanti peccati individuali possono creare una struttura di peccato, una mentalità peccaminosa, fino a un sistema di peccati in cui entri, in cui tu, innocente, entri, vieni stritolato. E a quel punto non sai più dov'è veramente il peccato. Sembra che sia in tutto quello che si fa. Ancora, un altro punto di forza, la correzione fraterna è espressione della lotta contro il male e il peccato. Questo che significa? Se io vado ad ammonire mio fratello, vuol dire che a livello non solo puntando su questa azione individuale, io non sto sconfiggendo solo quel piccolo male che lui sta facendo, ma a livello, se pensate a livello universale, cioè questo significa che abbiamo ancora coscienza di avere chiaro c'è un bene e c'è un male. Il bene va difeso e il male va sconfitto. E perché molta gente alla fine si rassegna. Tanto va così. E allora c'è questo male che dilaga e si mescola. E c'è una grande confusione nelle persone. E allora, quello che ho scritto sotto, non si deve perdere nella coscienza comune il senso di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, si deve mantenere. Allora, così come i genitori devono continuare a essere bravi a dire anche no, perché il no mette dei limiti e quindi la persona si sente contenuta per crescere, ma inizia a capire anche che c'è una differenza, bene e male, buono o cattivo, pappa, cacca. Sono le cose fondamentali per crescere. E allora questo ci deve aiutare, quindi esercitare la correzione fraterna ci aiuta a mettere questo ancora. A poter dire, nella vita c'è una distinzione e noi vogliamo lottare per il bene. Ancora, questa è una piccola sfumatura che ha detto anche Papa Francesco, permette di allontanare da noi l'odio, di allontanarlo, perché molte volte quando vediamo un'azione che è stata fatta male, non per forza deve essere rivolta contro di noi, ma noi portiamo dentro quel risentimento, questo è veleno. Allora ci deve essere un modo per poterlo smaltire. E come dice il Levitico, non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. In questo non ti caricherai, non farai inacidire il tuo cuore. Perché, come dice poi il Papa Francesco, lo scopo è di aiutare noi a liberarci dall'ira e dal risentimento, che fanno solo male, perché quell'amarezza del cuore che porta all'ira e risentimento ci portano ad insultare e ad aggredire, quindi a sputare il veleno e a fare del male. In questo senso ci carichiamo di un peccato poi. Allora, è un punto di forza poterla esprimere nei giusti termini. E allora vediamo come ammonire, vediamo delle indicazioni sul modo. Innanzitutto bisogna dire una cosa, non esiste una sola modalità, perché le correzioni possono essere molteplici e la modalità non è data una volta per tutte, deve essere sempre ricreata, perché c'è la persona a cui mi devo rivolgere, se sono io l'ammonitore, che sta in una determinata situazione, ma anch'io mi posso trovare in una determinata situazione e allora le modalità cambiano. Anche riferito a cosa è successo. Quindi non c'è una sola modalità. E se vediamo Gesù, nella vita di Gesù, Gesù ha esercitato quest'opera di misericordia nei confronti degli altri. E ci sono tante sfumature. Ve ne prendo ad esempio solo tre, proprio perché sono un po' emblematiche. Uno è questo rimprovero fraterno, quando Pietro sta camminando sulle acque e inizia ad affondare. Allora, nel frattempo il Signore lo prende per mano a questa invocazione. Questo gesto è un gesto veramente fraterno, lo abbraccia, lo tira su, ma nel frattempo gli dice, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Che è un rimprovero fraterno, quindi c'è in questo una correzione. Però un'altra sfumatura, un gemito di dolore, in una delle tante polemiche coi farisei, dove noi leggiamo guai a voi, e l'indicazione ci viene in mente più che altro una persona che rimprovera aspramente, e invece quello è un gemito di dolore, perché la traduzione più esatta sarebbe ahimè per voi. Il Signore sente un dolore lui per quel tipo di gesto, di azione. Ahimè per voi, scrivi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. È un dolore, perché sono maestri, eppure manifestano tanta falsità. Che dolore! L'ultimo può essere anche un rimprovero, uno sguardo silenzioso. E allora vi richiamo l'episodio di Pietro, che nel cortile rinnega Gesù. E il Vangelo di Luca ci dà questa piccola sfumatura. Il gallo canta e il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto. Vedete, uno sguardo che suscita un ricordo. Vi ricordate ammonire e ricordare? Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. È uscito fuori, pianse amaramente. E questo viene definito il battesimo. entra finalmente nella vera vita del Signore, nella sua morte, e capisce che il Signore sta morendo per lui. Alla fine accetta questo. Il tutto in silenzio, uno sguardo. Ho preso questo famoso dipinto di Antonello da Messina perché uno sguardo mite così non si ritrova in altre parti. Allora, perché la modalità sia sana, occorre, faccio un riepilogo veloce, correggersi e farsi correggere. Questo è un presupposto fondamentale. Chi non accetta le critiche non può ammonire gli altri. Io su questo mi sento molto provocato, perché sento veramente che molte volte le critiche degli altri mi mettono un disagio su questo. Devo lavorare molto. E allora questo significa poi usare molta prudenza nel vedere gli altri. Così come esercitarsi ad avere uno sguardo di benevolenza e non critico, sugli altri. Comunque la prima è correggersi. E allora su questo c'è una bellissima citazione di Seneca, che potete trovare, dove dice, e parla dell'esame di coscienza Seneca, incredibile, prima di Sant'Ignazio, e dice, il nostro animo deve essere convocato ogni giorno alla resa dei conti. Ogni giorno io scruto l'intera giornata e controllo tutte le mie parole e azioni, senza passare sopra nulla. Questo, vedi, non farlo più, per questa volta ti perdono. In quella discussione sei stato troppo polemico. Hai rimproverato quello là con eccessiva franchezza. Quindi non lo hai corretto, ma offeso. D'ora in poi non guardare soltanto se è vero quello che dici, ma anche se la persona alla quale parli è in grado di accettare la verità. Vedete? Mostra così che la correzione dell'altro deve andare di pari passo con la correzione di sé. Grande Seneca. Però anche Sant'Ambrogio, giusto per creare un equilibrio, pregava in questa maniera. Ogni volta che si tratta del peccato di uno che è caduto, concedimi di provare compassione e di non rimproverarlo altezzosamente, ma di gemere e piangere, così che mentre piango su un altro, io pianga su me stesso. Ancora, occorrono, perché ci sia una modalità sana, umiltà, coraggio e libertà, da tutte e due le parti, da parte di chi corregge e da parte di chi riceve la correzione. Brevemente, umiltà, naturalmente non devi farlo con arroganza, e l'umiltà di ricevere una parola che è scomoda. Il coraggio di poter parlare, perché si parla della franchezza, no? La parresia, parlare chiaro, perché questo è un aiuto, ma nello stesso tempo libero. Libero, per esempio, dal fatto che tu stai parlando non perché quella persona ti dà fastidio, ma perché c'è il male, è un altro discorso, devi separare la persona da quello che ha fatto. Quindi non lo stai facendo perché c'è qualcosa che dà fastidio a te, ma tu vuoi aiutare lui a fare qualcosa di meglio perché lui sta sbagliando. In questo senso devi essere libero da tanti tipi di idee, da tanti attaccamenti. Velocemente, sapere incontrare la persona con discrezione, appunto nella verità, nella semplicità, nella tenerezza. Richiamo solo due di queste parole. Innanzitutto la discrezione, e anche qui, sempre lo stesso Angelus del Papa, commentando quel va e ammoniscilo fra te e lui solo, è l'indicazione che dà Gesù, l'atteggiamento è di delicatezza, prudenza, umiltà, attenzione nei confronti di chi ha commesso una colpa, evitando che le parole possano ferire e uccidere il fratello. Questa discrezione di parlargli da solo ha lo scopo di non mortificare inutilmente il peccatore. Si parla fra i due, nessuno se ne accorge e tutto è finito. E alla luce di questa esigenza, che si comprende anche la serie successiva di interventi che prevede il coinvolgimento di alcuni testimoni e poi addirittura della comunità. Lo scopo è quello di aiutare la persona a rendersi conto di ciò che ha fatto, vedete l'esigenza di verità, e che con la sua colpa ha offeso non uno solo, ma tutti, perché il male ci lega insieme, riguarda tutti. Ancora, sempre per parlare della delicatezza, la lettera ai Galati, capitolo 6, versetti 1-2. Dice: fratelli, se uno viene sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, correggetelo con spirito di dolcezza. Con spirito di dolcezza. E tu vigila su te stesso per non essere tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri. Che in italiano si traduce sopportatevi. E questa è la traduzione migliore. Portate i pesi gli uni degli altri. Quindi io quando mi avvicino al fratello per correggere, voglio condividere il suo peso, la sua difficoltà, aiutarlo. Allora, prima di ammonire bisogna pregare. E qui concludo con San Vincenzo dei Paoli, che ci suggerisce: prima di ammonire bisogna pregare. Si parla della persona che sta per fare questo intervento. Quindi chiedere l'aiuto allo Spirito per mettere le parole buone in bocca e per mettere giusto atteggiamento. Poi continua San Vincenzo dei Paoli: non bisogna ammonire ad ogni momento e per cose da nulla. Bisogna ammonire a tempo opportuno, quando si può sperare un buon frutto. Bisogna avvertire con molto rispetto e umiltà e dopo essersi scusati. Non bisogna mai correggere spinti dalla passione, mai ammonire in presenza degli altri. Beh, e qui concludo. Vieni. Vanni. Allora, passiamo all'altra opera di misericordia, che è quello del vestire gli uni. No, non è banale, perché quest'opera è un'altra opera importante, un'opera importante. Poi io metterò un paio di diapositive. Comunque, per adesso vai pure.
Allora, intanto premetto che sono qui
per chi non ti conosce, presentati.
Sì, brevemente. Sono teologa, sono stata 3 anni, sono nato con figli, di 3 anni. Dovevo riempire dei vuoti, dovevo ricreare la mia vita quando sono stato innamorare, ho dovuto pensare di fare diventare un vecchio progetto, come so fare il quanto di uso, eccetera, però non la più parte da casa, però poi qui a casa magari dovevo avere dei copie da me.
E quasi, ma hai dato un nome che forse a tutti non dice nulla.
E quasi, ma è il primo patto di abbinamento solidale che è nato sotto l'egida della diocesi di Bari e di Porto. Il vescovo ha voluto darci una mano. Io sono arrivato per esperienza quando già era nata, ed è un patto che permette a chi non ha potersi vestire e adesso un'esperienza che adesso vi racconto.
Il paragone è giustamente con il banco alimentare. Sapete che molte ditte, supermercati, quando hanno degli avanzi, cioè dei prodotti in scadenza, delle eccedenze, li donano appunto a un circuito caritativo che lo deve distribuire gratuitamente. La stessa idea si è avuta sui vestiti, abbigliamento, scarpe, dove si possono mettere in particolari contenitori, quelli di Ecoanima sono azzurri, quindi non altri, azzurri con l'arcobaleno, e allora questi vanno in questo circuito, dove poi verranno non portati come gli altri al macero o rivenduti, ma questi verranno messi nel circuito dove c'è una specie di, chiamiamolo negozio, poi non è niente, un piccolo atelier, dove la gente può andare e riceverli gratuitamente.
Questo basta secondo me viene un'esperienza di qualità e nasce proprio per essere un fratello. Allora, gli stessi nudi, la testimonianza di quello che sono approcciato qua è una pasta per il mio cambiamento personale. Credo di poter affermare questa ipocrisia di essere nato in una famiglia dove era anche importante apparire. cioè essere nelle linee giuste, in particolare le cerimonie iniziali, viste come occasioni importanti di riannodamento dei rapporti parentali, con gli abiti appropriati, gli abiti giusti, ed ero uno di dare un senso alla festa. E la festa è un modo per manifestare la bellezza della vita. Mio padre, ex operaio, aveva fatto un salto sociale sposando mia madre, era un po' di una famiglia borghese e commerciante. Abbiamo però sempre fatto una vita semplice, senza sfarzi ma dignitosa. La casa di proprietà, l'eredità del nonno materno, i percorsi scolastici per noi figli con le ripetizioni pomeridiane se necessario, anche l'università se ambita, mai un libro mancante, poi i matrimoni, erano appunto i matrimoni, andavamo tutti vestiti di lusso, mai l'abito della cerimonia precedente, dopo i presenti potevano ricordarsene. Compresa un accordo di tranquillizzazione mensile confrontato da mia madre con un negoziante del quartiere di residenza, magari malgrado mio padre osteggiasse la forza, o facesse finta di non sapere. Preso però due figli, una volta diplomati e laureati, siamo andati via di casa ben presto, rispetto ai tempi attuali. Io allora ero un po' più che 25 anni, avevo fatto in precedenza piccole esperienze lavorative, sottratte le ore di frequenza in facoltà, primi approcci piccoli alla storia finanziaria e utili del rodaggio, ma l'esperienza per me sacrosanta sono libertanti di pensiero. Mantenevo i miei cresci familiari, ad esempio il bambino mi seguì bene, tra l'altro ero in barca al pubblico, e dovevo fare la mia parte. Tra l'altro, concepivo che i vestiti dovessero essere solo miei, ma sopportavo l'idea di condividere con qualcuno, nemmeno con mio fratello, che ogni tanto pure mi sottraeva il soffuasso, sempre che era il permesso. Poi arrivarono gli anni del ritorno, la caduta professionale di mio padre, si poi sostenuta da una magra pensioncina, prima della mia uscita da casa. Poi la vergognata paternità a 30 anni, il doversi mettere da parte per far spazio all'altro di tutta la mia sicura. Ma anche la mia fede ha cominciato a mettere in evidenza con di più le contraddizioni del mondo circostante. E con esse le sperequazioni sociali che toccavo via via con mano agli angoli. Cercavo da sempre di analizzare la società con una lente critica legata a fare politica attiva, che partorisse spiegazioni plausibili alle mie personali difficoltà di approccio al tema del contrasto alla povertà. La povertà che per me era legata all'idea di sporcizia un po', fissato come ero per l'igiene, cercando di superare l'alibi sempre incombente, alla che mondo il mondo è sempre andata così. Ho realizzato pian piano percorso interiore di revisione che senza attendere soluzioni dei grandi capi di Stato, solitamente proclamate e basta, invece molto di mani interversanti dipendesse da me, anche da me e dal mio stile di vita, cioè come mi imponessi come consumatore critico con le mie scelte di fronte al cosiddetto mercato. Fino poi a cercare di domandarmi se fossi magari in grado di orientarlo questo mercato con le mie scelte, e se da solo o meglio se in compagnia di altri che la pensassero più o meno come me. Ho lentamente realizzato, leggendo, documentandomi con convegni, consultandomi con esperti di materia, ma molto gradualmente, che i nostri consumi possono talvolta essere dettati da qualcosa di patologico, di compulsivo, insomma da un irrefrenabile bisogno di compensare anche un bisogno affettivo non soddisfatto. Deficit e pudimento, diciamo letti nel film e poi lavorare l'esperienza collaborativa con il padre. Giunta alla fine del mio percorso lavorativo, quando allora mi si sono spalancati gli orizzonti di una vita finalmente senza più padrone, si fa per dire. Libera d'orari da rispettare, cartellini da timbrare e dalla cravatta con cappio, vista con cappio al collo di contorno che ho vestito d'ordinato. Tornavo ad essere padrone di me stesso e potevo prendere coscienza che ero tornato finalmente arbitro assoluto della mia vita. L'esperienza di Guarna mi ha allargato gli orizzonti sul tema della solidarietà vera, non solo a parole, incrociandosi con il mio profilo confessionale. La sede di Imperatore Traiano,
dove?
Imperatore Traiano, siamo vicino alla parte di San Sedino, diciamo fare il pomodoro, si lavorava il 14 dicembre 2011. Di poco di che a poco con Abiezio e Sformatica, i protagonisti del decorso di questa piccola grande impresa. Adesso, sommando delle piccole mensuali, adesso gli scenari economici mondiali sono cambiati in peggio, alla luce del cratere della strada, dicendo la luce di tanti sprechi del mondo consumista che hanno spostato sempre di più le classi meno fortunate, ma pure polverizzato interi patrimoni impotenti e avidi, per via della finanza speculativa impazzita e senza più regole etiche, il loro rivestito da organizzazioni come Equanima assurge a quello di difesa dei più deboli, ai margini della società. Ed è in grado a reinvestire sulla loro capacità di recupero della dignità perduta, dice il tecnico Empowerment. Non fornirci solo assistenza, ma fare in modo che con gradualità l'oggetto del suo aiuto si trasformi in un soggetto finale capace di autopotere. Insomma, in grado di camminare con le proprie. E questo vogliamo. E che l'aiutato finalmente possa, alla lunga, camminare con le proprie. L'idea a presupposto del progetto è semplice, fare breccia nei cuori di chi ha la fortuna di avere, per chi abbia la sensibilità di donare a chi non ha che nulla. Il diverso di passaggio, lo sprovveduto finito in carcere per un reato banale, e da noi hanno diritto a consumare una tessera a punti periodica, dopo un colloquio mirato a capire le reali ragioni del bisogno, di questo si occupa solamente particolare. Ma è vero accetto alla stregua di qualsiasi esercizio commerciale, chiunque voglia disporre un acquisto, che è una modica sfera in denaro, utile al sostentamento della gestione organizzativa di tutto l'apparato. Le costi fissi dal punto della sedia, alle spese di raccolta, alle spese di raccolta di cassonetti periferici di tutta la diocesi. Abbiamo un pulito che gira un po' più tra con le guasta, il giro virtuoso del bene di consumo acquisito ha qualcosa di miracoloso. Dare gioia al donatore di un capo d'abbigliamento in un buono stato, ancora, e al contempo di dare speranza e fiducia in se stesso a chi la stava perdendo da sé. Quindi, cose brutte di cassonetti ne troviamo tantissime: camicie logore, maglie con i buchi, pantaloni completamente dogoli, non è quello che vogliamo.
Perché la gente intende solamente disfarsi nelle cose, invece, questa è una raccolta appunto virtuosa, cioè dare qualcosa che magari a te non va più o in eccesso, perché molte volte abbiamo delle cose semplicemente in eccesso negli armadi, a favore di qualcuno che possa utilizzarlo. Se puoi dire una cosa sulla differenza che c'è tra Equanima e un semplice posto Caritas dove si dà anche magari qualcosa del vestito, la differenza perché ha qualcosa di caratteristico.
Io ho accennato prima, l'anno si ferma su questo, il colloquio, bisogna vedersi in viso, c'è quel momento del colloquio che è fondamentale, creare empatia, lo dico io, cioè se non entri in quel rapporto di vera solidarietà, insomma, il nostro progetto viene completamente nero, quindi entrare nell'altro e capire le sue ragioni, le sue motivazioni, fare tue le sue potenze. Poi viene fuori quello che poi tentiamo ovviamente il recupero, fino a poi a cercare, lo vedremo ancora perché poi ad essere appunti, perché appunti, un fatto così pratico. Noi diciamo, ci siamo imbattuti anche in chi faceva la speculazione, come chi veniva per comprare pagando, perché si può fare anche volte, per un euro, due euro, un capo d'abbigliamento e poi dietro l'angolo da livello. Lo fanno molto spesso con le scarpe. Scarpe sono un oggetto di contesa in questo senso. Scarpe, tutti abbiamo bisogno di scarpe, ma c'è una marginalità che su questo in particolare ci è successo di vedere, per esempio, che Rom venivano e avevano l'abitudine di arraffare quanto più potesse, e poi sapevamo che quegli stessi anni che abbiamo visto poi andavano rivenduti dalle parti non saliva la vittoria, la domenica c'è un punto, un momento. Quindi andava contingentata. Poi speriamo appunto che questa persona finalmente si sia risolvata anche grazie a questo piccolissimo aiuto, che abbia potuto vestire anche i propri figli per se stesso, che abbia trovato un alloggio, che abbia finalmente trovato la sua dignità, un piccolo lavoro che venga finalmente con il sorriso. Insieme abbiamo due manichini, finisco. Due manichini, simbolo del dono acquisto, chiunque di voi può disporre un acquisto dietro una maglia di denaro, utile allo sostentamento della gestione organizzativa. Sì. Allora, insieme abbiamo diverso due manichini, sembrano tesoro di cemento. Sono sempre ben attigliati, anche in base alla stabilità. Spesso non posso fare meno di guardare la loro leggerezza, pure la semplicità del contesto. Sono lì a farci ripensare a due soggetti finalmente liberati dalla scoscia e anche alla speranza che si può credere che emerge dalle situazioni più difficili. In fondo, questa è la nostra finalità. Basta allontanare da noi lo spettro dell'egoismo, del possesso a tutti i costi. Il cambiamento dentro di noi può essere forse il tempo di volta. Talvolta, mentre seleziono un campo di abbinamento, cerco di immaginare il volto di chi indosserà nel suo secondo giro di vita, la sua provenienza, come è stata la sua vita prima di venire qui da noi, e come sarà quella futura, e mi verrebbe voglia di entrare nei suoi panni, come la Chiesa dice, fino a conoscere i sentimenti più profondi. Mi piace concludere con la dichiarazione fatta in un'intervista Rai, recentemente, di un addetto della Marina Militare Italiana, in servizio nominale che, al limite delle acque territoriali, stavano i maffetti dalle carrette del mare con cui fuggono da distente dalle guerre. E diceva così: dopo il salvataggio, noi militari non siamo più quelli di prima. Il rapporto empatico con il soggetto soccorso ci cambia dentro, per sempre, a tal punto da separare da noi la fredda indifferenza che un ruolo per vita invece importa. E insomma, capita anche a me, a noi tutti i volontari, credo, di vivere un'emozione così, pur senza salvataggio in mare. A volte ci arrivano telefonate di emergenza, dalla carica, e con la fantasia si può arrivare a spingersi fino a quelle situazioni. Pensiamo che chiunque possa essere chiamato in quel ruolo, ecco, senza sentirsi a voi. Basta voler.
Grazie.
Io dico che questo è il luogo, se da trovarci ci fate una bellissima rendita felice, e vi ho portato piccolo tepliano con dentro un pensiero di quando, questa cosa mi sono messo io e lascio qui da Ciro.
Sì, poi alla fine
dentro, cioè,
per chi vuole. Bene, e grazie Vanni. Solamente solamente due piccole cose. Nel senso che potete immaginare che l'aspetto il vestire, allora naturalmente per contrapposizione si parla della nudità, c'è una nudità diciamo originaria, che questo nostro essere creature, nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. Allora tutta la vita è caratterizzata, tutta l'arco della vita è caratterizzata dalla nudità iniziale e la nudità finale. Poi nel primo periodo della vita mi vestono gli altri, nell'ultimo periodo della vita sono aiutato e quindi mi vestono ancora gli altri, e poi in una parte centrale della vita mi vesto da solo. Allora è molto bello questo, che l'atto di vestire la nudità pone l'intera esistenza umana sotto il segno della cura che un altro, a partire dalla madre, ha manifestato in noi. Cioè, noi dobbiamo imparare a vestirci, e vestirsi è un'arte, però c'è anche tutto l'atteggiamento anche simbolico, perché non è solo un prendersi cura del corpo, appunto lo dicevi con l'empatia, no? C'è un prendersi cura anche dell'anima. Anche perché per poter prendersi cura del corpo, no? C'è questa dimensione, tu devi prendere le misure, devi dire che taglia, no? Devi vedere come calza. E anche un prendersi cura dell'anima, in quanto il vestito protegge l'interiorità. E noi sappiamo anche il contrario, cioè che il vestito esprime la nostra interiorità. Per cui ci vestiamo a seconda dell'umore, no? Per esempio. E una parola importante collegata al vestito è dignità, l'hai detta più volte. Cioè aiutare la persona non solo a camminare da sola, a riscoprire la dignità. Allora, una caratteristica di Equanima, per esempio, questo aver messo un atelier, che non è semplicemente il magazzino della Caritas dove la persona prepara un pacco e te lo dà, e tu non puoi, diciamo, scegliere
no? Ti senti semplicemente oggetto di questo omaggio. Poi molte volte sì, si chiede alla persona cosa hai bisogno, se hai bambini piccoli ti do dei vestiti per bambini piccoli, altro. Invece qui la persona cerca di ritrovare un po' quella dignità anche sentendosi più normale, cioè entri in un posto dove ci sono degli scaffali, dove puoi vedere più taglie. E due brani biblici soltanto, vi voglio far notare anche attraverso delle immagini. Il famoso essere nudi nel paradiso dell'Eden. C'è scritto che quando si accorsero di essere nudi, e questa non è più la nudità originaria, è la nudità del peccato, quindi è essere svelati, che è diverso. Cioè scopri qualcosa di te che non ti piace, quindi diventi uno svelato. Che fanno? Fanno dei foglie di fico e se ne fecero cinture. È bellissima questa immagine presa da un dipinto etiope, credo, dove vedete non ci sono le foglie di fico, queste qui si coprono appena appena le zone sessuali. E io ci ho messo accanto il brano che continua, no? Come fai a accorgerti che sei nudo? Invece, il Signore, alla fine di quel brano, dice, fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Allora scopriamo questo, che una cosa è coprirsi, e quello fanno, prendono delle foglie e se le mettono a coprirsi. Un'altra cosa è il Signore che li rivestì. Immaginate il Signore che si mette a quel filo, uscire, dei vestiti. Allora è bellissima questa immagine, vedete, rispetto a quella di prima, nello stesso dipinto c'è questa immagine e poi successivamente c'è quest'altra immagine, vedete che sono vestiti? Cioè il Signore gli ridà dignità. Dignità. E l'altro episodio è quello della trasfigurazione. Che, come sapete, c'è questa accentuazione, la sua veste divenne splendente. La sua veste, non solo il volto. Allora in questo episodio, che è un assaggio di resurrezione, il Signore ci fa vedere come saremo, ci viene preannunciato che non solo la nostra natura, simboleggiata dal corpo, ma anche la nostra cultura, simboleggiata dal vestito, perché ogni vestito è espressione di cultura, di come siamo riusciti a elaborare questo. E non è solo coprire, ma vestirsi, che è diverso, esprimere dignità. Anche questo verrà trasfigurato. Bene, vi lascio su questo. E vi auguro buona serata. Buona serata.